Lucky Music. L'Accademia Filarmonica Romana nel Novecento, raccontata da Sandro Cappelletto.
Dicembre 1821, 4 dicembre 2021. L'Accademia Filarmonica Romana inizia in questi giorni il suo terzo secolo di vita al servizio della musica. Nella puntata di Wikimusic, trasmessa lo scorso 18 aprile e che naturalmente è possibile riascoltare dal sito di Radio 3, ci siamo occupati dei primi 100 anni di vita della più antica associazione di concerti attiva in Italia, fermandoci al 1921. Dire 1921 significa dire vigilia della presa di potere da parte del Partito Nazionale Fascista. E la Filarmonica, come tante altre realtà, istituzioni e anche persone del nostro paese, si adegua. Il 6 luglio del 1926 l'Assemblea dei Soci Filarmonici nomina Benito Mussolini socio d'onore, dopo aver modificato lo statuto che concedeva questo riconoscimento soltanto ai musicisti insigni. Da ora in poi sarà possibile conferirlo anche ai cittadini insigni. Mussolini accetta e dona alla Filarmonica una pagina autografa di Beethoven, l'abbozzo di un brano per violino. Del resto, il violino l'aveva un po' studiato. Quel presunto autografo è in realtà una patacca di nessun valore. Però allora nessuno ebbe il coraggio di dirglielo. Tuttavia, né la richiesta che venne declinata a Pietro Mascagni, fascista della primissima ora, di diventare direttore artistico, né un saluto al duce o l'inno Impero, due brani corali affidati ad altrettanti compositori, né la nomina a presidente di Giacomo Acerbo, prima sottosegretario alla presidenza del Consiglio, poi ministro dell'Agricoltura, salvarono la Filarmonica dai deliri imperiali del fascismo, che intendeva riportare alla luce il mausoleo di Ottaviano Augusto in piazza Augusto Imperatore. Lì sorgeva l'anfiteatro Corea e una sala da concerti capace di 3.000 posti, dove suonava l'orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. Ma lì accanto, in via di Ripetta, si trovavano anche la sede della Filarmonica e la sala dedicata a Sgambati. Quel progetto urbanistico, del tutto autocelebrativo, si fermò alla fase demolitoria. Santa Cecilia dovrà attendere dal 1936 fino al 2002 per avere una nuova, degna, anzi prestigiosa sede, il nuovo Parco della Musica di Roma. La Filarmonica la sta ancora aspettando.
Thank you.
La forza di un'istituzione che si occupa di spettacolo si basa sull'autorevolezza, la fantasia, l'autonomia dei suoi direttori artistici. Il 9 maggio 1932 la Filarmonica elegge a questo incarico Alfredo Casella, che porta in dote, pretendendo in cambio non un vero e proprio cachet, ma un'indennità per rimborso spese, il proprio prestigio internazionale, l'attenzione alla contemporaneità, alla riscoperta del patrimonio del periodo rinascimentale e barocco, i contatti diretti che lui ha con gli ensemble di musica da camera più affidabili. Casella sarà anche il primo direttore artistico nel dopoguerra, precedendo, per ricordare soltanto i compositori, Goffredo Petrassi, Valentino Bucchi, Guido Turchi, Roman Vlad, Luciano Berio, Hans Werner Henze e tanti altri autori ancora attivi. Le loro scelte possono essere riassunte nella frase che Roman Vlad scelse passando il testimone al proprio successore Giorgio Vidusso: continuare ad esplorare nuovi campi e non lasciarsi trascinare dalla parte più tradizionalista del pubblico.
Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Und eine Sprengflut überschwemmt den schienen ohne Zahl die Fluten. Den Wein, den man mit Augen trinkt, gießt nachts der Mond in Wogen nieder. Der Dichter, den die Andacht treibt, berauscht sich an dem heiligen Traum.
Negli anni tra le due guerre, ha scritto Arrigo Quattrocchi nel volume dedicato alla storia di questa istituzione dalla sua fondazione fino al 1991, la Filarmonica svolse la propria attività in un ambito sociale differente rispetto a quello dell'anteguerra. Dall'ambito strettamente elitario, aristocratico e alto borghese si passa ad un ambiente francamente borghese. L'adesione all'istituzione non avviene più per motivi di posizione sociale, ma per un sincero interesse e attaccamento verso la musica. Questa attenzione, questa disponibilità della borghesia, dei professionisti, è ancora un dato reale o invece assistiamo nelle ultime generazioni a un distacco dalla vita concertistica di questa componente della società? E il pubblico popolare, cioè non aristocratico né borghese, si è avvicinato a questa musica o se ne è, forse definitivamente, speriamo di no, allontanato? La questione è antica e nello stesso tempo urgente. Nelle occasioni celebrative è fatale sfogliare le locandine dei concerti stagione dopo stagione e riscoprire la qualità degli artisti invitati, la quantità dei concerti e degli spettacoli, anche di teatro musicale, diventati memorabili. In una prospettiva sempre internazionale, sempre libera, duramente limitata nel 1938 dalla promulgazione delle leggi razziste e antisemite che impedirono ai musicisti ebrei di lavorare in Italia e costrinsero molti artisti italiani ebrei ad emigrare per non subire la persecuzione o l'annientamento. Nel 1924 ecco il primo concerto monografico dedicato in Italia alla musica da camera di Johannes Brahms. Nel 1943 la prima esecuzione a Roma della Winterreise, il viaggio d'inverno, il ciclo di Lieder di Franz Schubert. E subito dopo la guerra, nel 1947, il Pierrot Lunaire di Arnold Schoenberg. Scelte che oggi sembrano quasi dei lussi, se una serata lideristica o un tutto Brahms da camera o un tutto Schoenberg sono diventati i programmi da concerto più difficili da proporre a un pubblico, quello di questi anni nostro contemporaneo, che sembra aver messo in un angolo il piacere della scoperta, della novità o semplicemente della rarità, del meno ovvio. Così, a volo d'uccello, 1956, prima presenza di Stravinsky a Roma nel dopoguerra per una nuova produzione dell'Histoire du Soldat. 1958, Zeitmasse e alcuni lavori per pianoforte di Karlheinz Stockhausen alla presenza del compositore e la prima sonata per pianoforte di Pierre Boulez assieme a Density 21,5 di Edgar Varèse. 1960, conferenza di Theodor Adorno sulla musica moderna. Collage di Aldo Clementi con le scene disegnate da Achille Perilli e la regia di Andrea Camilleri, l'incoronazione di Poppea di Claudio Monteverdi e nella stessa stagione Elegia per giovani amanti di Hans Werner Henze. Paul Hindemith dirige il proprio ottetto e coro di morti di Petrassi. Jesse Norman è protagonista di Didone Enea di Henry Purcell. Spettacolo inaugurale della stagione 1968-69, Tre misteri, un'opera di Niccolò Castiglioni per la regia di Maurizio Scaparro. Ma il lavoro non piace e il regista e il direttore Daniele Paris protestano pubblicamente. Desideriamo constatare come in questa e in molte altre contemporanee situazioni nella vita teatrale musicale italiana si è avvertita nella scelta del repertorio la limitazione condizionante di regole, norme e strutture burocratiche già largamente condannate dalle forze vive della cultura. Era dunque necessario elaborare una nuova politica culturale, sono sempre Scaparro e Paris che scrivono, nell'indipendenza delle attività intellettuali dai controlli diretti o indiretti del potere. Che effetto fanno oggi, mezzo secolo dopo, queste parole ai nostri ascoltatori meno giovani, a quelli che nel 68 non c'erano e naturalmente a quelli che c'erano? Nostalgia, fastidio, curiosità, indifferenza. Di fronte all'ansia di novità di quegli anni, alla sontuosità di tante produzioni, alcune domande diventano legittime. C'erano più soldi da spendere? O forse più fantasia? O ancora una maggiore curiosità da parte del pubblico? E si era o non si era ancora prodotta una certa separazione tra la creatività musicale degli autori contemporanei e la disponibilità ad accoglierla da parte degli spettatori? Nel 1960 vanno in scena i sette peccati capitali di Bertolt Brecht e Kurt Weill con Laura Betti e una giovane danzatrice, Carla Fracci. La Filarmonica è stata e continua ad essere la società di concerti che in Italia riserva un'attenzione particolare al balletto. La data più importante della storia della danza a Roma, per quelli della mia generazione, o comunque per chi non sia abbastanza vecchio da avere visto addirittura i Ballet Russe al Teatro Costanzi, è il 16 gennaio 1950. Quella data segna l'ingresso della danza nei cartelloni delle associazioni musicali a Roma e, credo, in Italia. Era una prima conferma che la danza poteva uscire dall'ambito del pubblico degli eroici ballettomani da ente lirico, per avvicinare e conquistare il pubblico più largo. Così ha scritto la storica e critica della danza Vittoria Ottolenghi in un saggio che viene ora ripubblicato in occasione dell'uscita di un nuovo volume dedicato al bicentenario della Filarmonica, che ripropone il lavoro di Arrigo Quattrocchi e ospita, scritto da Matteo D'Amico, il resoconto dettagliato delle stagioni degli ultimi 30 anni. Nelle quali spicca la grande attenzione riservata al pubblico più giovane, con iniziative mirate e affidate a dei professionisti della formazione musicale, un impegno, anzi una strategia, del tutto indispensabile. Nella primavera del 1993 viene fondato da Giuseppe Sinopoli l'ensemble I Solisti della Filarmonica, con l'intento di costituire un complesso di musicisti destinato ad esplorare il repertorio della Vienna dei primi decenni del Novecento, con uno sguardo alle sue radici anche lontane, Schubert soprattutto, e alle sue propaggini contemporanee. Per la Filarmonica si trattava di un'occasione di enorme prestigio. Quel progetto e i tanti concerti ad esso legati sarebbe durato fino alla prematura scomparsa di Sinopoli nel 2001. Per molti anni il simbolo della filarmonica è stata Adriana Panni, prima donna membro del consiglio direttivo, poi prima donna presidente, attiva a lungo fino a quando le forze l'hanno sostenuta. Adriana non era musicista, non aveva precedenti esperienze manageriali, ma possedeva alcune qualità indispensabili per chi desideri lavorare nell'organizzazione artistica. La passione, il fiuto, sapeva come far sentire a casa propria gli artisti, come coinvolgere il pubblico, come insistere con il potere politico e amministrativo, tenacemente e spesso vittoriosamente. Grazie a lei, Igor Stravinsky, Pierre Boulez, moltissimi altri artisti hanno avuto a lungo rapporti privilegiati con la filarmonica. Il modo di agire di Adriana Panni dovrebbe essere materia di studio in tutti i corsi universitari di management artistico. Tra le tante compagnie di balletto ospiti, impossibile non ricordare il Momix Dance Theatre di Moses Pendleton dal 1983, quasi 40 anni, presenza pressoché ininterrotta, grazie alle sue coreografie dominate da un gioioso ottimismo, dal gusto per il gioco e lo stupore, dall'attenzione per il rapporto dell'uomo con la natura, con il cosmo. Non c'è angoscia negli spettacoli dei Momix. L'importante archivio di Vittorio Ottolenghi è stato donato ed è oggi conservato nella biblioteca della Filarmonica, che ha sede nella settecentesca casina Vagnuzzi di Via Flaminia, a pochi passi da Piazza del Popolo. Una sede operativa dal 1960, ma ancora non formalmente riconosciuta come tale dal Comune di Roma. Un esempio clamoroso delle incertezze amministrative che rendono nel nostro paese, e purtroppo con una certa frequenza, così faticosa l'organizzazione, la gestione della quotidianità e della progettualità. La casina Vagnuzzi sorge in un grande giardino che d'estate si trasforma in luogo di concerti. Lì la filarmonica nel tempo ha utilizzato due padiglioni preesistenti, trasformandone uno nella sede delle prove del proprio coro, per molti anni diretto da Don Pablo Colino, e l'altro nella Sala Casella, inaugurata nel 1963, che gli interpreti hanno ribattezzato la Sala della Libertà, per la docilità con cui si presta a soluzioni originali nel sistemare il pubblico, frontale davanti ai musicisti, attorno a loro, oppure a destra e a sinistra, e la musica al centro. Centinaia e centinaia di spettacoli, ospitati in una sala che arriva a malapena a 200 posti, e che evidentemente non basta ad accogliere tutto il pubblico nelle occasioni più significative. E così la filarmonica se ne va noleggiando altre sale e pagando i relativi affitti, destino comune a tante altre associazioni concertistiche, compagnie di musica, di teatro e di danza. Mancano strutture, mancano luoghi stabili che senti tuoi, dove lavorare, provare, sperimentare. Chissà che la ricorrenza del bicentenario, l'inizio del suo terzo secolo di vita, non porti in dono alla filarmonica una sede stabile e congrua alle sue esigenze, nell'augurio che quanto di vivo, bello, nuovo, originale è stato compiuto finora possa rinnovarsi e moltiplicarsi nelle prossime iniziative, per altri 100 anni almeno.
Nel dicembre 1921 inizia il secondo secolo di attività dell'Accademia Filarmonica Romana. Sandro Cappelletto lo ha raccontato a Wikimusic.